due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao, un saluto a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat, noi sempre quelli della stampa rassegnata, un salutone come dico sempre a chi ci ascolta con più assiduità e che sa che dopo lo stacchettino, la siglettina iniziale di Frankie High Energy NC segue la nostra trasmissione, e invece una brevissima presentazione molto stringata per chi ci dovesse ascoltare per caso per la prima volta. Noi siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui più o meno da diverse puntate abbiamo passato le 200. Facciamo della critica e della polemica, o quando ci è possibile attraverso i contatti che abbiamo sul territorio apriamo anche i nostri microfoni alle istanze in conflitto sull'area metropolitana fiorentina. Comunque partiamo quasi sempre da quello che esce sulle cronache giornalistiche e a volte magari intrecciamo anche qualche uscita sui social, visto che sono diventati un elemento di informazione anche per certi versi di comunicazione istituzionale non da poco, ma più o meno guardiamo quello che esce sulle cronache. Infatti ci chiamiamo Stampa Rassegnata, l'idea è un po' quella di fare una rassegna stampa ma con un titolo un po' avversetto per non prenderci troppo sul serio, che non è mai cosa buona e giusta, cosa che invece fanno assolutamente con troppa frequenza gli amministratori locali, gli amministratori in generale, ma gli amministratori locali di questa città, è veramente, per quanto riguarda il prendersi molto 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 sul serio fino quasi al disturbo di personalità narcisistico e istrionico, non prendono lezioni da nessuno. Lo dico un po' così per ridere, un po' a battuta tra il serio e il faceto, per andare diciamo a introdurre uno dei temi che sicuramente questa settimana ha campeggiato nelle cronache locali e per certi aspetti anche uscendo dalla mera cronaca cittadina per diventare anche notizie che vanno al di là appunto della cronaca locale, proprio per l'importanza che in qualche modo la città di Firenze riveste e soprattutto per quelli che sono gli operatori e i player immobiliari. Quello di cui parlerei, in qualche modo darei alcune informazioni guardando un po' diciamo a campione alcuni articoli di giornale, è quello che è successo appunto inizio settimana con la seduta del Consiglio Comunale di lunedì, dove la giunta, la maggioranza ha incassato, diciamo portato a casa, o forse più correttamente potremmo dire dato il via al percorso del piano operativo comunale, il cosiddetto POC, quello che una volta si chiamavano piani regolatori, che poi sono diventati piani strutturali, poi sono diventati di nuovo regolamenti urbanistici e ora invece si parla di piano operativo. Questa definizione che in qualche modo allude sempre di più all'operatività, all'aspetto del fare rispetto alla città, e non è casuale, perché se non declina del tutto o rifiuta nel suo impianto di fondo l'idea della pianificazione e della riflessione sui temi della città, comunque mette l'accento fortemente sull'aspetto trasformativo e del fare, e anche questo appunto credo non sia un passaggio banale, senza volergli dare troppo peso o fare l'analisi alle parole piuttosto che ai fatti, ma proprio perché va a confermare una tendenza che è quella di cedere il potere pianificatorio sulle scelte che riguardano la città, le sue aree pubbliche e private che siano, e in essi soprattutto delle varie trasformazioni, ai privati che ci vengono ad investire, e sempre più spesso ci vengono ad investire da fuori dalla città, non solo da fuori dalla città, ma come è stato detto, direi con grande chiarezza, durante gli anni della pandemia, anche dalle dichiarazioni di Tommaso Montanari, che suscitarono allora un grande dibattito, vengono soprattutto e sempre più spesso proprio da fuori, vengono investitori da ogni parte del mondo. Questo non che necessariamente sia in sé un problema, e anzi lo voglio proprio chiarire, proprio perché uno degli argomenti che la giunta sta utilizzando per difendere alcune delle proprie scelte in materia di alberghi, in materia di strutture ricettive e in materia di studentati, che ora sono un po' il tema del momento, è proprio quello di dire che loro rifiutano l'idea del prima gli italiani. Questo ovviamente è un argomento pretestuoso e mi assumo la responsabilità di definire demenziale, perché diciamo criticare la trasformazione di grandi contenitori della città ad uso di strutture ricettive non ha niente a che fare con un ragionamento nazionalistico, sovranistico o identitario. Semplicemente pone al centro la questione sociale che attraversa le popolazioni, le etnie, le tribù, le nazionalità che siano, in modo trasversale, e mette al centro la questione rispetto ai disequilibri, alle diseguaglianze di reddito e di potere nelle nostre società. La scelta degli alberghi, la scelta degli studentati è una scelta che dà la priorità a coloro che hanno alta e ottima o altissima capacità di spesa, e va a discapito di coloro che invece di capacità di spesa ne hanno poca. Quindi la questione non è assolutamente di tipo sovranistico o nazionalistico e non ha niente a che fare con una strizzatina d'occhio al populismo delle destre, che peraltro appunto eventualmente sono loro alleati nel governo dei territori, che siano una volta in un livello istituzionale o in un altro, e non certo alleati dei movimenti e di coloro che invece dal basso nelle città si organizzano, tentano una risposta proprio per rispondere ai bisogni sociali negati o insoddisfatti delle classi popolari e subalterne. Questa una, come dire, una messa delle mani avanti per evitare di essere, come dire, accomunati a qualche ragionamento nazionalista, appunto, come ho detto, e che si diffonde sempre più. Comunque niente, quello che è successo è non solo l'approvazione del piano operativo comunale, che quindi dà avvio al percorso delle osservazioni, ma proprio in questo momento ha una bagarre che è, diciamo, degenerata, se così si può dire, e che è diventata un fatto significativo, quantomeno dal punto di vista del chiacchiericcio e del gossip politico. Cioè, che è successo che Nardella, il sindaco della città di Firenze, ha scaricato o silurato o fatto fuori, come dir si voglia, l'assessora all'urbanistica Cecilia Del Re. Qualcosa dalle cronache, guardo La Nazione che ce l'ho qui davanti, La Nazione di mercoledì commentava: separati in casa, questo è il, diciamo, la prima pagina della cronaca locale. Tranvia, bufera sul passaggio al Duomo, prospettato dall'assessore Del Re. Out di Nardella, lei si scusa ma non basta, mi aspettavo una smentita secca. Quindi da qui ne segue l'articolo alla pagina 2, il rimpasto sul filo del rasoio, bufera a Palazzo Vecchio, giunta ad alta tensione, il sindaco rompe con l'assessora Del Re, le scuse non bastano, Nardella esplode dopo le sue parole sulla tranvia al Duomo e scudo verde, mi aspettavo subito una smentita inequivocabile, oggi la resa dei conti. Scaricata dalle categorie, scoppia la bagarre politica, le opposizioni, il PD non ha più il quadro d'insieme, elezioni anticipate. Questo è il commento di Alessandro Draghi, capogruppo dei Fratelli d'Italia, amico intimo di Casa G, come sappiamo. Continua sempre La Nazione, la parabola di Cecilia, regina di preferenze e aspirante sindaca, una frattura annunciata. Non era la prima volta che parlava criticamente dello scudo verde e sabato scorso aveva già detto dell'importanza del tram in centro. L'ipotesi dell'avvicinamento al gruppo Schlein, Renzi sempre più lontano. Imposta di soggiorno, Italia Viva non vota. Questo ora poi si va oltre al tema, diciamo, che avevo annunciato. Questo è un po' il clima che si respira. Ora, va detto che l'approvazione del piano operativo comunale, come avevamo anche detto, senza nessuna anticipazione, ma semplicemente riportando le dichiarazioni della settimana scorsa uscite sulla stampa e sui giornali, era stata, diciamo, in qualche modo rinviata, proprio perché le elezioni a segretaria nazionale del PD, della Schlein, e quindi quindi questa sorta di nuova aria di sinistra che ha tirato e ha gonfiato le vele delle primarie del Partito Democratico, aveva certamente creato delle tensioni dentro la giunta fiorentina che, come sappiamo, proprio insomma, Nardella è proprio un uomo di Renzi e fu messo a sostituirlo senza neanche le elezioni al primo mandato, e quindi questo fa sì che la giunta fiorentina con Italia Viva, o quelle che erano le ipotesi e diciamo i contenuti di quella fase del Partito Democratico, cioè la fase renziana, abbia sempre avuto un doppio filo che mai ha voluto tranciare. La Cecilia Del Re, per quello che ne sappiamo, senza voler entrare troppo nel merito delle biografie né fare ipotesi di alcun tipo che non ci interessa fare sulle sue appartenenze correnti o convinzioni, fino a qui ha sostenuto le scelte della giunta comunale su tutto, sull'alta velocità, sull'aeroporto, su una visione che di fatto è quella della città turistica, della città vetrina, della consegna di moltissimi immobili pubblici e privati, per l'appunto, a questi player immobiliari di cui si è parlato, e non ci sembra di poter dire che abbia rappresentato fino a qui una opzione più a sinistra e più ispirata a valori di libertà ed eguaglianza sociale di quanto non avesse fatto il sindaco. Fatto sta che questa dichiarazione della Del Re su un'ipotesi di passaggio della tranvia al Duomo sembrerebbe appunto essere stata una sorta di goccia che fa traboccare il vaso, come si dice spesso e volentieri in queste situazioni, e Nardella ha colto la palla al balzo per farla fuori e per nello stesso tempo avvocare a sé quelle che erano le deleghe che la Cecilia Del Re appunto aveva come assessora all'urbanistica. Certamente la cosa diciamo puzza, e senza, ripeto, entrare troppo nel merito, anche perché non abbiamo assolutamente la capacità o le informazioni per farlo, ci sembra appunto che proprio nel momento in cui il piano operativo comunale, che darà le regole di indirizzo dei prossimi 5 anni per quanto riguarda l'urbanistica in città, sia proprio un momento un po' particolare nel quale fare fuori proprio l'assessora all'urbanistica. Che tutto questo sia generato solo dalle dichiarazioni o da un'uscita che la Del Re avrebbe fatto intorno a un'ipotesi, tra l'altro per ora assolutamente non in campo, di passaggio della tranvia al Duomo, questo è molto molto sospetto, e quindi in molti ci si sta domandando il perché vero di questo scazzo che è arrivato talmente tanto ai ferri corti da trasformarsi in poco tempo in un siluramento e in uno scaricamento. Non lo sappiamo, però insomma, ripeto, il momento è questo. Si avvia il percorso delle osservazioni per il piano operativo, quindi molti cittadini, anche realtà organizzate, comitati, sono tra virgolette sul piede di guerra nel tentativo di far valere le proprie ragioni contro le tante trasformazioni previste che, come è facile intuire dal punto di vista della tutela ambientale e paesaggistica, non c'è quasi niente, quindi la città è, se non diciamo messa a ferro e fuoco dalla rendita immobiliare, perché sarebbe un po' eccessivo, tenendo anche conto che ormai sostanzialmente i danni li hanno già fatti, le operazioni più grosse le hanno quasi già tutte avviate, quindi non diamo neanche troppo peso a questo strumento, però non diamogli nemmeno meno di quello che ha, perché chiaramente ha un contenuto importante. Quindi in questo momento te la fai fuori. Non è detto che, come stavo dicendo, la Cecilia Del Re sarebbe stata, come dire, un elemento a sinistra, un elemento di ascolto, un elemento di facilitazione per i comitati, per i cittadini, per il rispetto e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della vivibilità. Però non possiamo neanche dare per scontato che non lo avrebbe fatto. E quindi, se la Del Re ha sostenuto fino a qui tutte, tra virgolette, le male fatte di questa amministrazione, eppure è sembrata un peso per Nardella, quello che a me preoccupa è l'idea che senza di lei chissà dove pensano di arrivare, in termini appunto di potere della rendita, strapotere delle grandi aziende private nella città vetrina che già è alle stelle, e quindi se la Del Re l'hanno sentita come una palla al piede, non oso davvero immaginare dove vogliano arrivare. Comunque, insomma, questo lo abbiamo detto, i titoli di questa settimana si sono davvero sprecati, ne ho letti alcuni della Nazione, ve ne leggo qualche altro. Ecco Repubblica di mercoledì 15 marzo, anche lei sulla prima pagina, sulla tranvia in Piazza Duomo, scontro totale, sindaco, assessora. Nardella pretende una smentita subito, Del Re dopo ore firma un comunicato in cui si scusa per essere stata poco chiara con i giornali. E lui, gelido, commenta: mi aspettavo parole inequivocabili. Continua dopo, tranvia al Duomo tra Nardella e Del Re, scontro totale, smentisci subito. E ora per l'assessora si complica la corsa del 2024. La linea che sfiora la cattedrale divide ancora la città. Sgarbi e negozianti sono schierati per il no, a sinistra l'idea piace. Siamo sempre stati a favore del sì. Colle 6, finalmente se ne riparla. Io sinceramente, diciamo personalmente, questo dibattito a sinistra per il passaggio della tranvia al Duomo non lo ricordo, mi sembra per certi aspetti, appunto come dicevo, del tutto pretestuoso che sia questa la causa di questo, insomma, di questo litigio, di questo scazzo dentro la giunta, e non mi pare proprio che sia un tema del quale si parli o che la città ne senta la necessità dal punto di vista del trasporto pubblico. Mi sembra la classica arma di distrazione di massa con cui si vuole che si parli di questo per non parlare di ben altre cose. Questa era Repubblica, appunto, di mercoledì 15, come vi ho detto. Giovedì si prosegue questa saga con un nuovo capitolo, sempre prima pagina di Repubblica. Nardella licenzia Del Re, non c'era più la fiducia. Giornata tesa a Palazzo Vecchio, il sindaco per ora si tiene la delega all'urbanistica. Ecco il risultato poi di questa operazione: si manda via l'assessora all'urbanistica e la delega all'urbanistica se la prende il sindaco. Così, insomma, in qualche modo, se già si parla da tempo di democrature, cioè di democrazie dittature, quindi nel senso una categoria per cogliere l'accentramento del potere in sempre meno mani, qui ne abbiamo una dimostrazione lampante. Si manda via l'assessore all'urbanistica e tanto per non sbagliare deciderà il sindaco. Nardella rimuove Del Re, fiducia venuta meno, la giunta era in pericolo. Prima la lettera di licenziamento, poi l'avviso all'interessata e il rifiuto alla ricucitura. Il PD è con il primo cittadino che incassa apprezzamenti da Italia Viva. Area Schlein e Renziani, le trame dietro il rimpasto. Il sindaco prende tempo, tiene l'interim e convoca subito i super esperti dell'urbanistica. L'assessora: ero ingombrante, io fatta fuori per le mie idee. Dice di non essere riuscita a parlare con il sindaco e di aver appreso le scelte che la riguardano prima dalla stampa. E ora continua a lavorare per la città. Queste le dichiarazioni della Del Re. Fratelli d'Italia alle elezioni, attacca anche la sinistra, sindaco monarca. Ecco, anche la destra la pensa come me, vedete come che grande sintonia che c'è quando si è all'opposizione della città. Ovviamente si scherza, però insomma, chiaramente tutto questo, non dimentichiamolo mai, che va dentro alla maxi cornice dell'ultima legislatura, cioè questo è l'ultimo mandato per Nardella, quindi avrà avuto anche paura che la giunta fosse a rischio, quindi mi sono permesso, diciamo, di titolare anche di mettere come immagine questa citazione un po' scherzosa con Miseri non deve morire, la giunta non deve cadere, dice Nardella, e si fa di tutto anche silurare l'assessora all'urbanistica, che insomma, lo ripeto per l'ennesima volta fino ad essere noioso, non è insomma, non è una di sinistra, diciamolo così, via. Comunque i titoli li ho letti, diciamo che un quadro d'insieme credo e spero di avervelo fornito su questa enorme questione del regolamento urbanistico, del piano operativo. Sicuramente ci torniamo e ci torneremo. Penso che sia inutile leggere altri titoli che comunque riportano più o meno le stesse dichiarazioni, se non addirittura le stesse parole, e mi fermerei su questo tema senza spingersi anche oltre e pensare di andare a fare troppa dietrologia, perché non è utile. Tra l'altro si parla di vicende di Palazzo Vecchio, appunto, vicende di palazzo. Ci facciamo una pausetta musicale per rientrare poi con un tema che ci sembra invece più sentito, che è quello delle residenze, questione della quale appunto tanto la stampa mainstream non ha certo parlato, perché riguarda i poveri, i poverelli, i poveracci e le classi popolari. Un po' di musica.
Oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos, pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde, te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde.
Rieccolo, ciao, riprendo il microfono, si rientra nella trasmissione della stampa rassegnata, siete sempre su Radio Wombat e la pausa l'abbiamo fatta con il residente cagliatrese This Is Not America, questo era il pezzo che abbiamo passato orora. Andiamo a girare pagina
e andiamo a dare una buona notizia, si potrà dire davvero così, ora lo andiamo a vedere ascoltando quello che ci dice Giuseppe dei Cobas del Comune di Firenze, che ci parla appunto di un capitolo che abbiamo qualche volta anche precedentemente diciamo affrontato, comunque gli abbiamo dato spazio, che è quello della residenza, del diritto alla residenza, di tutto ciò che appunto poi consegue alla residenza, perché è una condizione importante dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto come condizione sine qua non per l'accesso ai diritti sociali. Insomma, quello che è successo è che una sentenza della Corte d'Appello di giugno del 2022 sostanzialmente obbliga il Comune di Firenze a modificare le regole per l'assegnazione della residenza a coloro che abitano in edifici occupati. È una battaglia, una lotta che parte da lontano, che ci riporta anche a un ricordo sempre tenero nei confronti di Lorenzo, del capellone di Lorenzo Bargellini, che è stato uno dei principali protagonisti, per non dire leader, del movimento di lotta per la casa, e che anche su questa vicenda, con tutto quello che ne consegue, si è particolarmente speso ed impegnato negli anni, a partire direi da quel 2014, quando con il governo Renzi e il ministro Lupi si era proprio tolta la possibilità di dare la residenza a coloro che vivevano negli stabili occupati, andando a utilizzare il dispositivo della residenza anche come uno strumento di guerra di classe, di guerra dall'alto, che le amministrazioni conducevano contro gli occupanti, gli abusivi e più in generale gli oppositori ai loro piani urbanistici e alla critica alla città. Tema che chiaramente ritorna sempre in voga, e forse a Firenze in questo momento in modo particolare, viste le recenti vicende legate al piano operativo comunale, che sostanzialmente, come sappiamo, è il vecchio piano regolatore o piano urbanistico, visto che hanno cambiato tanti nomi negli anni. Ma ecco, a parte le mie chiacchiere, la mia introduzione, vorrei appunto dare la parola a Giuseppe per spiegarci quello che è successo concretamente, quali sono le conseguenze di quello che è accaduto e se davvero per una volta siamo a commentare una buona notizia. Giuseppe, a te il microfono.
Ciao a tutti, rispondo subito alla domanda se è una buona notizia. È una buona notizia. Quello che rammarica è che ci è voluto anni e anni di lotte, una sentenza della Corte d'Appello, per riuscire a modificare le procedure per l'iscrizione anagrafica di chi sta negli stabili occupati. Comunque non interessa solo gli stabili occupati, interessa anche altri cittadini che magari hanno situazioni non riconducibili, che non abitano in una casa con un regolare contratto d'affitto. Allora, cosa dice la sentenza? La sentenza praticamente striglia il comune sul fatto che non sta applicando la normativa nazionale e ha introdotto con un regolamento, quindi che nella gerarchia delle fonti è veramente all'ultimo posto, con un regolamento comunale modifica quello che prevede la normativa nazionale. Le residenze, quindi la materia anagrafica, una materia di competenza statale, ha ricadute su diritti costituzionali. Il comune con un regolamento ha modificato sia la normativa nazionale che poi i dettati costituzionali, perché dalla residenza discende tutta un'altra serie di diritti, da quello di andare a votare, dall'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e tante altre cose. E in che modo il comune ha vietato questo praticamente? Con un regolamento che prevedeva l'iscrizione, che vietava tout court l'iscrizione a chi stava nelle case occupate, cosa che non prevedeva nemmeno il decreto Lupi, perché il decreto Lupi impedisce l'iscrizione anagrafica all'indirizzo della casa occupata, ma non cancella tout court il diritto all'iscrizione anagrafica. Su questo era intervenuto subito dopo l'emanazione del decreto Lupi, perché si erano accorti che andava a cozzare con dei diritti costituzionali. E il Ministero dell'Interno aveva provveduto ad emanare delle circolari che diceva ai comuni: voi non scrivete all'indirizzo, date la residenza, ma non iscriveteli a quell'indirizzo, iscrivete i cittadini all'indirizzo virtuale, quello per i senza fissa dimora. Queste direttive sono state disattese dalla maggior parte dei comuni italiani e quindi anche dal comune di Firenze, negando tout court la residenza a chi stava nelle case occupate. Questo appunto non era in linea con la normativa, e la sentenza della Corte d'Appello ha detto al comune: te, le persone che stanno nelle case occupate, in particolare appunto il caso era quello di una signora che stava in un'occupazione, gli era stata negata la residenza, questa signora la dovete iscrivere. La sentenza poi censura il comune anche per un'altra questione, sempre legato alle procedure di iscrizione dei senza fissa dimora, perché obbliga praticamente il cittadino a fare un percorso con i servizi sociali, e questa procedura non è quella prevista appunto dalla normativa nazionale. Cioè, se il comune offre al cittadino, insieme all'iscrizione anagrafica, anche tutta una serie di opportunità, quindi di usufruire dei servizi, ben venga. Ma è una cosa in più, una cosa che viene fatta se il cittadino accetta di essere seguito dai servizi sociali, ma non può essere il rifiuto del cittadino di seguire il percorso dei servizi sociali non può essere ostativo alla concessione della residenza. Anche in quel caso il comune ha giustificazione del fatto che non iscriveva questa signora e perché questa signora aveva rifiutato di essere seguita dai servizi sociali. E questo è quello che dice la sentenza. La sentenza chiaramente aveva valore, obbligava il comune solo per quel caso. Quindi il fatto che adesso si è messo nero su bianco con una determina che per la concessione delle residenze agli occupanti viene seguita un'altra procedura che non prevede il passaggio da servizi sociali è un passo in avanti, è una cosa che va incontro ai cittadini ed è una cosa che è in linea con quello che prevede la legge. Quindi questo sul punto. Ma ci sono ancora tante cose che non vanno bene e infatti la nostra lotta continuerà, perché c'è tutto il problema, appunto, perché il vecchio regolamento continua ancora ad essere presente e ha delle ricadute, ha avuto in questi anni delle ricadute pesantissime col discorso delle cancellazioni anagrafiche, perché sempre quel regolamento, quel passaggio dai servizi sociali prevede anche degli altri effetti, appunto, negativi, che sono quelli di cancellazioni anagrafiche rapide, cioè mentre per il cittadino normale, per avere una cancellazione anagrafica, occorre un anno di tempo e occorrono tutta una serie di verifiche, la cancellazione de senza fissa dimora avviene con tempi rapidi, in 4 mesi invece dell'anno che ci vuole per il cittadino che abita in una casa con un contratto d'affitto. Una cancellazione più rapida e senza tutte le verifiche da fare, basta semplicemente che il cittadino non si presenta a firmare, cioè viene istituito un obbligo di firma, il cittadino che è scritto in Via del Leone deve andare tutti i mesi a firmare, se per 4 mesi non lo fa viene cancellato d'ufficio. Questa è un'aberrazione, è una cosa che non sta scritta da nessuna parte ed è una cosa che va assolutamente modificata, perché la cancellazione della residenza ha delle ricadute pesantissime, specialmente per i cittadini stranieri, ma anche per quelli italiani, perché con la normativa prevede che quando te vieni cancellato è come se sei nato quel giorno, con la reiscrizione perdi tutto, diciamo, tutta una serie di diritti che discendono dall'anzianità anagrafica in un comune. Per dirti, se te devi fare la domanda per le case popolari, il regolamento, i bandi delle case popolari prevedono dei punteggi aggiuntivi in base al numero di anni che uno è residente nel comune. È una norma assurda che noi combattiamo, però tant'è. Ma se te vieni cancellato e reiscritto, te per 2 anni non puoi fare la domanda per il bando per le case popolari, perché ci vogliono almeno 2 anni di residenza e non avrai e avrai 0 punti. Quindi c'è tutta una serie di cose con delle ricadute pesantissime sui cittadini che sono state istituite perché ha deciso il comune, ma è andato ad operare su una materia che non è di sua competenza. Quindi queste sono tutte cose che vanno modificate. Quindi il nostro impegno, la nostra lotta deve continuare per modificare anche questi altri aspetti che ancora continuano ad essere e che sono stati censurati, appunto, dalla sentenza della Corte d'Appello.
Bene, Giuseppe, grazie davvero per questi chiarimenti che insomma in qualche modo esplicitano un po' questa vicenda e ci spiegano i retroscena, se così possiamo dire, di quella che è stata quest'ordinanza. Comunque bene fino a qui, grazie appunto anche al tuo impegno, alla battaglia di tutti e tutte voi, e anzi per chiudere e salutandoti ti chiedo se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che si trova in qualche situazione di difficoltà per quanto riguarda l'iscrizione, la cancellazione, con le analisi
anagrafi, se c'è dei riferimenti che vuoi dare e che possiamo dare per rivolgersi, per avere delle informazioni, per avere un aiuto, un supporto, una sorta di sportello.
Sì, era proprio quello che volevo dire per concludere. In particolare questo interessa appunto i cittadini stranieri che, oltre a quelle storie, bando casa, reddito di cittadinanza eccetera, quando subiscono le cancellazioni praticamente ripartono da zero. Non ci siamo ritrovati in tutti questi anni, decine e decine di cittadini stranieri che stavano in Italia da 10 anni, da 15 anni, che con la cancellazione anagrafica sono ripartiti da zero, non hanno potuto chiedere la carta di soggiorno, insomma, tutta una serie, la cittadinanza, avevano già maturato i requisiti e bastato un giorno di cancellazione anagrafica per vedersi azzerare il tutto. Purtroppo su questi sono intervenuti anche altri provvedimenti nazionali, appunto decreto Maroni, Bossi Fini, eccetera, eccetera, che hanno peggiorato la normativa. Ma noi stiamo cercando con gli uffici del comune, qui è un lavoro diciamo più certosino da fare, è un lavoro quotidiano di assillo che si sta facendo su questi uffici, per cercare di recuperare tutte quelle situazioni dove la permanenza sul territorio fiorentino era evidente, quindi portare degli elementi a supporto della permanenza del cittadino. Quindi dimostrare che la cancellazione anagrafica è avvenuta in barba, diciamo, a quella che è la normativa nazionale e richiedere il ripristino storico della residenza. E questo è un lavoro appunto che non va fatto quotidianamente, però l'invito a chi si ritrova in queste condizioni è di venire. Noi abbiamo lo sportello dei Covas il mercoledì pomeriggio in via dei Pilastri, se no il movimento di lotta per la casa o Fuori Binario, insomma tutte quelle organizzazioni che sul territorio fiorentino si muove sensibili a queste problematiche. Poi il modo di contattare gli uffici, insomma, lo troviamo noi, se intanto vengono. E io personalmente ci sono il mercoledì nella sede dei Covas, però va bene anche se si rivolgono a Fuori Binario, per esempio, e per vedere di risolvere queste, insomma, le varie situazioni personali, perché ce ne sono veramente tanti. A me quasi quotidianamente mi arrivano telefonate di cittadini che hanno questi problemi. Vi ringrazio, ciao.
Dai Giuseppe, grazie a te, altro che, grazie davvero di tutto. E quindi, insomma, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, se qualcuno ha dei dubbi o delle problematiche, delle situazioni irrisolte con le anagrafi, le iscrizioni anagrafiche, ricordiamolo ancora, mercoledì pomeriggio in via dei Pilastri 49 allo sportello dei Covas, oppure se no, come spesso succede, utilizzate telefoni o computer per andare sui social o attraverso la rete, cercate Covas Firenze oppure Fuori Binario, Movimento di Lotta per la Casa, e tentate, provate a scrivere, qualcuno in qualche modo con intelligenza e con determinazione vi ricontatterà e cercheranno di fare il possibile per queste situazioni che sono davvero incresciose, oltre che per l'ennesima volta dimostrazione di una guerra di classe che continuano a fare nei confronti delle classi popolari e subalterne, soprattutto di chi è più bisognoso, perché si difende meno attraverso la ricchezza e il denaro. Giuseppe, grazie davvero ancora, alla prossima su tutte queste vicende.
Noi invece proseguiamo con la lettura, o comunque con lo sguardo critico alla stampa locale, a quello che esce sui giornali, e non si può non andare a dire qualche cosa e a guardare quello che è successo il venerdì appunto 17 di marzo, quando un paio, mi sembra di poter dire siano stati un paio, due attivisti di ultima generazione, hanno ripetuto quello che era stato fatto come azione dimostrativa sul Palazzo della Regione un mesetto fa, era la metà di febbraio, cioè l'imbrattamento con la vernice lavabile delle mura di un palazzo storico. Questa volta si parla addirittura di Palazzo Vecchio. La cosa ha suscitato veramente un grande clamore, una grande bagarre, ovviamente perché si tratta della facciata di Palazzo Vecchio, quella appunto la facciata centrale, diciamo così, non la via dei Gondi, l'accesso laterale dal quale si accede praticamente per tutto quello che riguarda l'amministrazione, per i matrimoni e purtroppo anche per le manifestazioni, visto che Piazza della Signoria sulla parte centrale, quella che diciamo fa angolo con la Loggia dei Lanzi e gli Uffizi, è di fatto ormai una zona rossa per le manifestazioni pubbliche da molto tempo. Quindi si parla proprio di questa facciata che in qualche modo anche il piccolo pezzettino di sagrato, diciamo così, anche se non era chiesa, insomma quello rialzato rispetto alle scale e al piano di campagna della Piazza Signoria, è inibito dalle fioriere con una pratica che abbiamo ormai ben presente nella città di Firenze. Quindi questi due attivisti hanno scavalcato, diciamo, le fioriere per poi aprire degli zaini nei quali erano nascosti, quantomeno alla vista, degli estintori caricati con la solita vernice lavabile. L'azione da questo punto di vista non ha niente di nuovo e di diverso da quelle che abbiamo visto lì e che abbiamo visto anche a Roma. Questi due attivisti, diciamo, la cosa ha fatto particolare clamore perché per un caso o perché ci fosse stata una soffiata o in qualche modo ci fosse uno stato d'allerta da parte dell'amministrazione comunale, il sindaco si trovava in Piazza della Signoria a fare a sua volta un video che anche questo è diventato virale e chiaramente la rete dice per certi aspetti più cose di quante ne dirò io guardando i giornali, e il sindaco è partito a corsa per andare a placcare e a fermare uno dei due attivisti che era diciamo l'uomo e il maschio di questa coppia, di cui uno era un maschio e una era una femmina, un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, adulti ma comunque diciamo dei giovani. Quindi la cosa ha fatto particolare clamore. Di questi video, uno, forse quello che ha pubblicato la RAI, TG RAI, subito è tagliato, perlomeno l'intervento del sindaco è tagliato al momento prima di cominciare a dire che cazzo fai, che cazzo fai, che cazzo fai, oltre ad aver, diciamo, spintonato l'attivista che nello stesso tempo si era direi più che pronto a farsi praticamente arrestare, perché si è messo addirittura con le mani dietro la schiena come se i vigili urbani che sono intervenuti insieme a Nardella l'avessero o lo avrebbero dovuto arrestare, cosa che forse l'ho accolto anche di sorpresa perché nessuno l'ha arrestato, ma lo hanno trattenuto lì fino a che poi è stato portato, non so esattamente ad oggi e in questo momento che sto facendo la trasmissione in quale luogo della città, ma ci aspettiamo fogli di via, denunce sia penali che probabilmente anche civili, e danneggiamenti, riparazione e risarcimenti per quello che è successo, anche se lo andiamo a dire, la vernice appunto era lavabile e in poco tempo è stato ripulito il muro, ripulito dallo stesso sindaco insieme ad altri operatori in uno show, quello della pulizia del Palazzo Vecchio, particolarmente accorato, particolarmente tese, con espressioni e facce che sono diventate virali, e infatti è un aspetto anche quello dell'ironia che ha pervaso la rete in poche ore, di questa tensione con cui Nardella ha ripulito il muro. Io così guardandolo appunto nella tensione del volto mi è un po' venuto così da pensare che l'accanimento con cui puliva quel muro fosse quello, fosse un tentativo, una messa in scena con la quale si volesse pulire la coscienza, visto che appunto la denuncia e l'accusa di questi attivisti di ultima generazione è quella rispetto alle politiche ambientali, di protezione ambientale, di riduzione di gas, scusate, di emissioni clima alteranti, sì, gas anche, e evidentemente il sindaco, il comune di Firenze, che in questo caso è stato preso a oggetto e soggetto di questa critica, evidentemente non se lo vuol far sentir dire, tant'è che tutte le settimane, tutti i mesi e a tamburo battente sappiamo che ci sono delle operazioni di greenwashing. Una delle ultime è quella del comune di Firenze, plastic free per i fontanelli, come se questo appunto bastasse. Certamente, ovviamente, ognuno potrà dire sì, insomma è un inizio, da altre parti non c'è nemmeno quelli, ma certamente non ci possiamo accontentare. Quello che hanno detto i giornali lo andiamo un po' a guardare. La Nazione di sabato 18, giù le mani da Firenze. C'è la foto appunto di Darione, supereroe, che blocca e placca, come è stato detto, questo attivista, il blitz ambientalista, Palazzo Vecchio imbrattato con la vernice, il sindaco Nardella placca gli attivisti e, tra parentesi, e pulisce, sono barbari. L'articolo poi è qualche pagina più sotto, sempre della Nazione, datemi un attimo per scorrere e andare a guardarlo. Il sindaco placca l'eco vandalo, ecco, è già coniata un'altra etichetta dopo gli ecoterroristi, gli eco-nazisti, quelli con cui li ha rinominati Giovanotti per l'estate e le denunce contro i Jova Beach Party. Ora c'è anche gli eco vandali. Un tuffo al cuore, ho agito d'istinto. Il video ha spopolato online. Dopo il primo cittadino Dario Nardella si è anche messo a pulire. Lo stupore, lottare per il clima è sacrosanto, ma perché prendersela con i beni culturali? Le foto che, come vi ho detto, ma insomma chiunque di voi può fare un giro in rete e togliersi queste soddisfazioni. Questo era La Nazione, ora guardo anche Repubblica, giusto per dire, per passare dal giornale dei bar a un giornale, diciamo, più erudito e politico da questo punto di vista, ma gli articoli si equivalgono. Imbrattano Palazzo Vecchio, il sindaco placca e ferma uno degli ambientalisti. Blitz di due militanti di ultima generazione, stop all'uso di energie fossili. Nardella, barbari e incivili, per pulire 5.000 litri d'acqua. Imbrattano Palazzo Vecchio, il sindaco placca uno degli attivisti, barbari e incivili, si ripete la reazione e la pulizia. C'è questa sequenza fotografica, uno è l'intervento, il sindaco Nardella con un vigile accorre appena il militante di ultima generazione spruzza vernice sul palazzo, due, la disperazione, Nardella affranto in ginocchio davanti alla facciata del comune, E tre, il fradicio, il sindaco bagnato e coperto di residui di vernice dopo aver lavorato con gli altri alla pulizia del muro di Palazzo Vecchio. Come vi ho detto, insomma, la storia, tutta la vicenda è abbastanza accurata. Io torno a dire che appunto l'azione è particolarmente controversa, sia perché certamente Palazzo Vecchio è la sede del comune, ma è anche un bene culturale, sia perché questo show di fatto si è svolto in due tempi e con due soggetti antitetici, antagonisti: da una parte chi denunciava l'azione dell'amministrazione, dall'altra lo show di ripulitura del muro dell'amministrazione. Quindi da tutti e due i punti di vista, diciamo, ognuno ha cercato di ottenere visibilità e consenso. Credo alla fine dei salmi e alla fine dei conti che tra i due quello che ha ottenuto più consenso e più visibilità sia stato non gli attivisti di ultima generazione, ma lo dico a malincuore, purtroppo, il sindaco e la giunta. Lo dico a malincuore e purtroppo perché hanno messo in campo tutta una serie di argomentazioni a coprire appunto, come dire, le proprie responsabilità in materia di ambiente e di clima, che sono veramente clamorose. Penso per esempio a questo aspetto che ha citato anche la Repubblica, quello dei 5.000 litri d'acqua che sono occorsi per pulire il muro. A parte il fatto che questa contabilità idrica è un dato che è tirato fuori da Palazzo Vecchio, boh, chiunque potrebbe dire che è vero o che non è vero, ma lasciamo perdere, ammettiamo anche che siano serviti 6.000 litri d'acqua. Io vorrei solo ricordare che una delle pratiche per le quali è stato più famoso e anche qui criticato il sindaco, sempre Nardella e la sua giunta, è stato l'uso delle idropulitrici e delle autobotti di Alia per scacciare le persone e turisti o non turisti che fossero dai sagrati delle piazze fiorentine, da Santa Croce, da Santo Spirito, da Sant'Ambrogio, e in tutte queste piazze si è visto un uso massiccio dei cannoni sparacqua in barba sia alla siccità sia all'attenzione idrica sia ovviamente anche al diritto allo spazio pubblico delle persone. Se poi questo non dovesse bastare, a me piace ricordare che nel 2016 abbiamo assistito inermi al crollo di un intero Lungarno determinato da una perdita d'acqua nelle tubazioni di Publiacqua, il Lungarno Torrigiani, che appunto è venuto giù intero. Io penso che chiunque su Firenze ci gravita almeno da un po' si ricorderà quella scena apocalittica che se qui Nardella è affranto e disperato di fronte a delle mura sporche di vernice, che torno a dire dopo 2 ore sì di lavoro, sì di acqua, ma sono tornate pulite, cosa abbiamo speso come collettività e cosa è successo sul Lungarno Torriciani, nessuno lo può dimenticare. Era il 2016, anziché pensare a cambiare un tubo che era vecchio, era ammalorato e che aveva fatto crescere non solo dell'erba ma addirittura delle piante sulla spalletta dell'Arno, Nardella e Renzi pensavano a cambiare la Costituzione. Come è andata con il referendum costituzionale, anche questo lo dovremmo ricordare in molti, come è andata con il tubo, quanto abbiamo speso, quanta acqua è uscita per far sì che un intero Lungarno, decine di metri di asfalto, creassero una buca nella quale caddero decine di automobili, quanti litri d'acqua sono stati spesi e persi in quell'occasione, si vede che in questo momento non fa comodo ricordarlo. Quindi, al di là di quello che si pensi dell'azione di ultima generazione, del fatto che possano essere utili o non utili, lecite o non lecite, opportune o non opportune, belle o non belle, le argomentazioni messe in campo dal comune sono davvero impressionanti. Eppure, nonostante tutto, ha avuto evidentemente abbastanza visibilità e abbastanza like e abbastanza consenso da potersela in qualche modo cavare. C'è anche chi ha insinuato che questa situazione fosse stata costruita a tavolino. Io sinceramente non lo credo, penso piuttosto che forse quelli di ultima generazione avessero avvisato alcuni contatti media che hanno di una azione in Piazza della Signoria, che quindi ci fossero dei giornalisti, delle troupe, dei cameraman o delle persone comunque attente, che magari avvisando i giornalisti anche Palazzo Vecchio e la politica fosse attenta, che quindi Nardella invece di andare magari a Piazzale Michelangelo o in Fortezza fosse rimasto in zona Piazza della Signoria, e poi quale fosse esattamente questa azione nessuno lo sapeva, e da lì in poi si è, diciamo, improvvisato dall'una e dall'altra parte. Non credo sinceramente appunto nella tesi della, tra virgolette, del complotto, dell'accordo, delle trame per cui quelli di ultima generazione erano già d'accordo, è tutto preparato, è sempre tutto costruito a tavolino da qualche eminenza grigia. Personalmente non ci credo, ma ripeto, questa è solo una riflessione personale di cui mi assumo ogni responsabilità. Credo piuttosto eventualmente a delle coincidenze che non erano del tutto casuali, però insomma quello che sarebbe successo non lo sapevano, e quindi c'è anche una buona componente secondo me di istinto e di spontaneità, e il sindaco se l'è giocata così, e alla fine in qualche modo mi sembra di poter dire che l'ha incassata più degli attivisti, che a questo punto, come è normale aspettarsi, se ne usciranno bastonati dal punto di vista repressivo e denunciati e quant'altro, e nello stesso tempo anche un po' becchi, perché la discussione chiaramente è aperta e resta aperta anche dentro il o i, forse è più sensato parlare al plurale, movimenti e associazioni e realtà ambientaliste, e in molti si esprimono con forte disaccordo, comunque molta perplessità rispetto ad azioni come queste che sono sì dimostrative, ma appunto scuotono o possono scuotere le coscienze, magari invece che a favore dei propri contenuti, al contrario, per rafforzare gli argomenti della controparte. Io su questo non ho le idee particolari chiare, credo che la discussione debba necessariamente rimanere aperta, perché si fa presto a dire che sono cose più utili all'avversario che al movimento, ma dall'altra parte è anche vero che molti altri strumenti risultano spuntati o comunque tutti molto parziali, e anche le grandi manifestazioni vengono utilizzate dall'avversario, anche iniziative o le buone pratiche vengono utilizzate dall'avversario, anche il tentativo di fare politica all'interno dei percorsi indicati dal parlamentarismo, dalle istituzioni, viene spuntato e viene recuperato dal potere. Quindi la discussione per me resta aperta, e se non mi spingo a esprimere totale solidarietà non esprimo neanche una condanna moralistica e ideologica. Questo è un po' quello che è accaduto nella giornata tra venerdì e sabato. Ripeto, gli articoli sono stati davvero tanti, c'è chi chiede anche pene più severe, come per esempio il direttore degli Uffizi Schmidt: pene più severe, non possiamo presidiare ogni monumento. Credo che quello del giustizialismo è stato un coro molto forte in questa vicenda, che continua a sollevarsi ad ogni piesso spinto, ma d'altronde che non è impossibile dimenticarsi che viviamo in un fascismo 4.0 che ovviamente non ricalca quello storico del ventennio del Novecento, ma in qualcosa gli si avvicina e gli assomiglia, e dal punto di vista del giustizialismo credo proprio che siamo non tanto lontani. Ricordiamoci della vicenda di Cospito, per cui si sta sostanzialmente giocando con la vita di un attivista che è stato accusato di strage politica per aver dato fuoco ad un muretto di periferia senza danni e senza, non morti ovviamente, ma neanche nessun ferito. Questo è un po' il nostro contesto. Chiuderei su questo prima di passare alla GKN con un'ultima nota, che nello stessa pagina di giornale, mentre il sindaco è diventato un Baywatch, un Ranger, un Walker Texas Ranger per difendere le mura del Palazzo Vecchio, nella stessa nottata un furto a San Lorenzo, rubata la Madonna di Loreto, si valuta intorno a 1 migliaio d'euro. A me sembra una stima un po' a ribasso per la serie, per minimizzare la perdita, ma la vicenda ora non la sto a leggere, vi do solo il titolo, fa un po' ridere, no? Da una parte tutta questa grande attenzione per le mura del Palazzo Vecchio, dall'altra sono bastati un po', diciamo, i lavori in concomitanza con la Basilica di San Lorenzo per permettere al primo furbino della situazione di adocchiare un quadro e portarselo via. Quindi tutta questa attenzione, tutte queste telecamere, tutta questa sorveglianza, poi quando serve mi domando dove sia, e tutta questo amore, questa importantissima difesa della storia e del patrimonio culturale evidentemente è, come dire, sbilanciata o a corrente alternata. Chiudo su questo e andiamo davvero ora a parlare di CKN, lo facciamo con il Barba.
Liberiamo CKN, rompiamo l'assedio, fermiamo i licenziamenti di fatto. Si torna a manifestare 25 marzo, che ovviamente è sabato, alle ore 14 in Viale Guidoni all'angolo con Via Forlanini. Siamo ancora una volta in collegamento con il Barba del collettivo di fabbrica della CKN per lanciare senza se e senza ma questa manifestazione nazionale. I temi davvero sono tanti e i tentativi di connessione e interconnessione che sono stati fatti e sono ancora in essere sono davvero tanti. Tra queste direi che una, tra virgolette, una riflessione senza presunzione va fatta sull'aspetto, diciamo, ambientale che questi compagni, che questa vertenza di fabbrica ha tentato e sta tentando di tenere al suo interno, e che li porta alla campagna di crowdfunding per la reindustrializzazione dal basso, che ha un nome che fa un po' il filo a quelli che sono i movimenti per il clima di questi anni, GKN for Future o GFF. Barba, a te la parola.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Wombat, qui dal presidio GKN, siamo sempre immersi in mille attività. Questa volta sì, stiamo preparando tante cose. Sul piatto ci sono appunto questa raccolta di crowdfunding per portare avanti, per dare una spinta economica ai progetti che i lavoratori hanno insieme alle competenze solidali, hanno elaborato, hanno presentato anche all'istituzione, e adesso bisogna dare fiato a queste trombe e portare avanti il più possibile questi progetti. Poi abbiamo da fare preparativi per tutta questa manifestazione che sabato prossimo, il 25 marzo, ci sarà un'altra volta a Firenze. Rendiamo ancora una volta grazie alla nostra città, che ha visto delle bellissime manifestazioni nel corso di questi lunghi 20 mesi. Prepariamo questa ennesima manifestazione nazionale. Partiremo questa volta da dove era la GKN, da dove era la Fiat, cioè quello che adesso è il polo universitario, che sta in Viale Guidoni, angolo Via Fornalini. Rompiamo l'assedio, manifestiamo per questo, per altro e per tutto. i temi che hanno sempre caratterizzato le nostre manifestazioni. Questa volta noi siamo da 6 mesi senza stipendio. L'imprenditore che ha rilevato la fabbrica Borgomeo sta inducendo in pratica di fatto ai licenziamenti da 422 più gli esterni che arrivavamo a 500. Adesso siamo circa meno di 300, quindi veramente un assedio che vede purtroppo cadere dei lavoratori nel licenziamento. E quindi cerchiamo di resistere e dare un colpo di reni affinché le istituzioni si impegnino davvero a garantire che i datori di lavoro paghino effettivamente quanto dovuto a tutti i lavoratori, non solo a noi. Non siamo gli unici senza stipendio, ad avere un padrone che non li paga. E quindi manifestiamo ancora una volta tutte e tutti insieme. Ancora un abbraccio a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat.
Barba, grazie come sempre. Resistiamo, non c'è altro da dire. Diamo questo colpo di reni sabato 25 di marzo, ovviamente, alle ore 14 in via Forlanini, angolo viale Guidoni, al Polo, con GKN per questo, per altro, per tutto. Noi chiudiamo, il tempo incombe dalla stampa rassegnata. Ciao.